Introduciamo il prossimo approfondimento, che sarà sull'operazione che sta mettendo un po' in subbuglio il mondo finanziario italiano, ma anche quello politico, e cioè la cosiddetta OPS, l'offerta pubblica di scambio di azioni da parte dell'Unicredit nei confronti del Banco Popolare di Milano. E questa offerta di scambio ha provocato appunto un po' un terremoto, perché di fatto si è messa di traverso rispetto a un'altra operazione che era in corso, quella di costruire un terzo polo bancario avendo come pivot il Monte dei Paschi di Siena, perché lo Stato italiano è stato in qualche maniera costretto dall'Unione Europea a vendere quella parte di azioni che aveva nel Monte dei Paschi. E quindi tutto questo ha creato anche, insomma, una situazione di confronto politico fra varie correnti all'interno del governo, che poi proveremo a analizzare con il nostro interlocutore. Intanto, uno degli aspetti fondamentali di questa operazione è che la concentrazione, e soprattutto nel mondo bancario, diventa sempre più evidente, una concentrazione che diventa praticamente quasi un monopolio di pochi soggetti che controllano tantissimo quota parte del mercato finanziario, un mercato finanziario italiano che è molto allettante, perché il tasso di risparmio degli italiani è estremamente elevato e fa gola non solamente ai protagonisti italiani, ma anche a quelli stranieri, come per esempio i francesi che stanno all'interno del BPM. Ma tutto questo a breve ci approfondiremo con Renato Strumia, che è del sindacato Salca CUB.
Parliamo di quelle che sono le conseguenze dei monopoli in ambito bancario: avere pochissime grandissime banche, specie se circondate da piccoli attori, riduce gli spazi di offerta alla clientela. Per cui se ho due prestiti a 500.000 euro in due istituti, non è detto che ne avrò uno da 1 milione se si fondessero. Questo perché, appunto, come dice l'articolo che prendiamo dal Fatto Quotidiano su questo tema, nelle fusioni bancarie quasi mai 2 più 2 fa 4. L'Italia, come dicevamo, è il secondo paese europeo che ha visto crescere di più la concentrazione bancaria, dietro solo alla Spagna. Dal 2015 al 2019, stando a uno studio di Mario Comana, docente della LUIS, la quota di mercato delle prime 5 banche è salita di 6,9 punti percentuali, più della Francia, che si attesta all'1,5, e della Germania 0,6, quindi molto più di Francia e Germania, ed è tra l'altro più che raddoppiata dal 2000, ad anno soprattutto degli operatori più piccoli.
E quindi, come dicevamo, abbiamo al telefono Renato Strumia del Salca CUB. Pronto, ci senti?
Sì, ci sono.
Ciao, grazie di essere ai nostri microfoni. Quindi questa operazione dell'OPS, l'offerta pubblica di scambio di Unicredit, sta provocando un po' di sconquassi non solamente nel mondo bancario, ma anche nel mondo politico. Innanzitutto, qual è il valore di questa operazione? Nel senso che quanto rompe certi equilibri che si stavano definendo rispetto al Monte dei Paschi di Siena? Perché poi queste operazioni in qualche maniera vanno viste in parallelo.
Sì, certamente. Diciamo che l'OPS lanciato da Unicredit è arrivato abbastanza improvviso, perché non più tardi di una settimana prima sembrava configurarsi un tipo di aggregazione completamente diversa. Il Monte dei Paschi di Siena è stato, come sappiamo, sostanzialmente nazionalizzato ai tempi del governo Gentiloni del 2016 per ovviare a una crisi che rischiava di portarlo al fallimento. E da allora l'azionista pubblico ha cercato di collocarlo sul mercato attraverso operazioni di vendita a privati. Sembrava che fosse in qualche modo orientato a costituire un nuovo polo bancario, cedendo il 15%, cosa che è avvenuta circa un mese fa, sul mercato, con un ricavo di circa 700 milioni di euro. E in prima fila in questo acquisto era il Banco BPM, quindi il Banco BPM ha acquisito il 5%. Contemporaneamente il Banco BPM aveva lanciato un'OPA su Anima, un importante soggetto che gestisce risparmi. Anima a sua volta aveva comprato il 4% di Monte Paschi, quindi diciamo che insieme a Doppa conclusa si sarebbe trovato in pancia circa il 9% del Monte dei Paschi di Siena, con prospettive di ulteriori salita. Quindi sembrava che l'orientamento fosse questo. Una settimana dopo arriva l'OPS di Unicredit, che scompagina il tutto perché aggredisce in modo non concordato lo stesso Banco BPM, e quindi cerca di costituire un secondo polo alle spalle di Intesa San Paolo, con l'ambizione chiaramente di sorpassarla, imitando in qualche modo l'operazione che Intesa San Paolo aveva fatto nel 2020 con l'UBI. Quindi Intesa San Paolo aveva aggredito la terza banca del paese, e in questo momento Unicredit sta facendo lo stesso, perché il Banco BPM si candida ad essere il terzo polo. Quindi di fatto è come se 4 anni dopo l'Unicredit rispondesse a Intesa San Paolo, con il chiaro obiettivo di rafforzare il suo posizionamento dimensionale, soprattutto nel nord Italia, perché Unicredit ha 77.000 dipendenti e 2.000 sportelli. I dipendenti italiani però sono circa 27.000, gli altri sono all'estero, in Germania, nell'est Europa e così via. Banco BPM ha circa 20.000 dipendenti e 1.400 sportelli, quindi insieme costituirebbero un polo da oltre 3.000 sportelli, mettendo insieme 15 milioni di clienti di Unicredit e 4 milioni di Banco BPM, arrivano a sfiorare i 20 milioni.
Senti, una cosa che un po' ha colpito sono state le reazioni scomposte della politica, di una certa politica, che fa supporre che all'interno della compagine governativa ci siano tendenzialmente due settori che si scontrano. Probabilmente Salvini, che spesso e volentieri apre bocca e li dà fiato, ha parlato esplicitamente di Commerzbank, di Unicredit come una banca straniera. In realtà Unicredit ha sede a Milano, e la maggior parte dei ricavi, il 45% dei ricavi, proviene dal mercato italiano, quindi questa è una definizione che non ha molto senso. Mentre invece Giorgetti parla dell'utilizzo da Golden Power, cosa che adesso si può fare anche se non è un soggetto estero che acquista asset italiani. C'è una parte, insomma, del governo si sta mettendo di traverso rispetto a questa operazione. Quali sono gli interessi reali che ci sono dietro?
Ma io penso che la Lega in particolare, che è quella che ha alzato le barricate, avesse in mente di fare un'operazione di tipo diverso, cioè attraverso il Banco BPM arrivare a controllare il Monte dei Paschi di Siena, sottraendolo definitivamente al controllo degli azionisti attuali, in cui in qualche modo pesa ancora per pochissimo, ma in qualche modo sì, la fondazione Monte Paschi di Siena e una serie di azionisti che sono in qualche modo dipendenti e controllati di più da forze dal governo italiano. Unicredit è chiaramente in mano a fondi, quindi di fatto le fondazioni che hanno ancora piccole percentuali di patrimonio, di azioni, sono sempre più esautorate da una gestione che chiaramente risponde agli interessi di Vanguard, di BlackRock, dei fondi che sono presenti nell'azionariato, con una proiezione sicuramente molto europea. Questo si era già riscontrato nelle precedenti gestioni, si è ancora più accentuata con il nuovo amministratore delegato, che è italiano ma che proviene dall'UBS di Svizzera, Andrea Orcel, che ovviamente non ha alcun tipo di condizionamento da parte del governo. Lo dimostra il fatto che Unicredit sembrava vicina a comprare Monte Paschi di Siena, il governo sembrava tutto sommato orientato a favorire questa operazione in un momento in cui il Monte dei Paschi non lo voleva nessuno. Dopodiché, dopo aver fatto la due diligence, Unicredit ha detto che non gli interessava e non ha fatto l'operazione, con grande scorno anche del governo dell'epoca. Quindi da questo punto di vista mi sembra che i leghisti sollevano un problema di difesa, diciamo così, di italianità che è molto poco fondata e che secondo me non avrà alcuna possibilità di accoglimento, perché ormai le logiche che governano questi processi sono totalmente affidate al mercato, alla logica dei numeri e ai risparmi che si possono effettuare attraverso questa operazione di razionalizzazione del sistema.
Senti, a proposito di risparmi, si parla dell'eventualità, in caso di questa OPS vada a buon fine, di circa 6.000 esuberi. Come a dire che a pagare sono sempre i lavoratori.
Sì, bisogna in qualche modo cercare anche di inquadrare questo dato in quella che è la dinamica del sistema. Nel quadriennio che va dal 2020 al 2024 non è che l'occupazione sia stata salvaguardata all'interno del sistema bancario. Unicredit in questo lasso di tempo, in questi quattro anni, ha avuto un saldo occupazionale negativo per 14.000 dipendenti, il Banco BPM per 2.000 dipendenti, quindi diciamo che entrambi hanno già fortemente contribuito a ridurre la base occupazionale nel sistema bancario italiano. È chiaro che questa operazione porterà ad ulteriori esuberi, perché si tratta molto spesso di realizzare delle economie di scala sopprimendo duplicati e quindi andando a fondere le strutture come i servizi informatici, tecnologici, tutte le strutture organizzative centrali, le direzioni complici e così via. Quindi sicuramente si produrranno ulteriori esuberi che però nel nostro sistema attualmente vengono gestiti attraverso il fondo di sostegno al reddito inquadrato nell'ambito dell'INPS. Sono le aziende che pagano le fuoriuscite, perché su questo hanno dei fortissimi risparmi. Fare fuori gente anziana e magari poco motivata è un affare rispetto all'assunzione di giovani che costano magari la metà e che hanno chiaramente un approccio al lavoro decisamente più competitivo e concorrenziale rispetto alla vecchia classe di impiegati che erano entrati in banca 40 anni fa.
Decisamente, anche perché questa vecchia classe è poco incline a farsi condizionare dalle nuove correnti del management, soprattutto anche perché c'è un trasferimento dell'apparato produttivo per quanto riguarda le banche sulle piattaforme online.
Sì, certo, da una parte c'è un forte processo di digitalizzazione, per cui di fatto si cerca di fare in modo che il cliente si serva da sé, che in qualche modo faccia da solo rispetto alla grandissima gamma delle operazioni, diciamo, di tipo pratico-operativo. Dall'altra si cerca di concentrare il lavoro, quindi la consulenza e la prestazione lavorativa sulle attività che rendono di più, quindi la vendita di prodotti, il collocamento di prodotti del risparmio gestito, di prodotti assicurativi, la consulenza rispetto ai finanziamenti, spesso e volentieri collegati a delle polizze che vengono quasi imposte alla clientela, e quindi è lì che si concentra ormai il business delle banche. Tutto questo accompagnato da fortissime pressioni commerciali che stanno anche rovinando il clima aziendale e portando spesso i poveri lavoratori a delle tensioni psicosomatiche fortissime, con grande ricorso poi a psicofarmaci, a cure di tipo psicologico per riuscire a reggere questa enorme pressione sulla vendita.
Sì, infatti è una delle categorie che fa più uso di psicofarmaci, a quanto pare. Senti, un'ultima domanda per chiudere la nostra conversazione: questa operazione, se va in porto, potrebbe portare a un'ulteriore concentrazione, perché in Italia la concentrazione per quanto riguarda il mercato finanziario è fra le prime in Europa, superiore anche a quella di Francia e a quella di Germania. Quindi ci sono le prime cinque banche, controllano praticamente quasi più della metà del mercato. Ma questa concentrazione però c'è anche un altro aspetto: molte di queste banche sono controllate, come dicevi tu, da fondi e di investimento, quindi questo mercato del risparmio, che è uno dei mercati più grossi in Europa, forse nel mondo, che è quello italiano, quello dopo il Giappone, perché siamo uno dei paesi più anziani come media di età e che risparmia di più, fa gola a questi fondi di cui abbiamo parlato, BlackRock, Vanguard, e quanto effettivamente pesano in queste scelte?
Ma io penso che il mercato italiano sia molto appetibile, perché nei forzieri, diciamo, delle banche italiane ci sono attualmente circa 1.900 miliardi tra raccolta diretta e raccolta indiretta, quindi chiaramente è un tipo di asset che fa gola a chi gestisce i risparmi, come questi grandi fondi internazionali che hanno miliardi di patrimoni in gestione. È chiaro che l'operazione porta, diciamo, Unicredit, se realizzata, ad avere una quota di mercato molto più ampia, perché attualmente è attorno al 10% per quanto riguarda la raccolta e salirebbe oltre il 15, e per quanto riguarda il peso complessivo di mercato sfiorerebbe il 20%, quindi di fatto si costituisce una sorta di colosso che sarebbe anche il terzo in Europa, quindi è anche diciamo così, un'operazione che mira ad aumentare il peso specifico di una banca italiana, perché comunque Unicredit, come dicevi giustamente tu, ha ancora un forte ancoraggio nel nostro paese, ad assumere una dimensione non più soltanto domestica, ma una dimensione internazionale in qualche modo competitiva rispetto ai grandi colossi esteri, BNP Paribas, Santander, Crédit Agricole, Banco Bilbao Vizcaya e così via. Quindi di fatto è una grossa spinta, soprattutto se consideriamo che Unicredit sta mirando anche a scalare Commerzbank in Germania, già al 21%, adesso si è un po' fermata perché aspetta che ci siano le elezioni tedesche a febbraio e poi sicuramente ripartirà l'attacco anche lì.
Bene Renato, insomma la foresta pietrificata, come la definiva Amato, per quanto riguarda il sistema bancario italiano, si sta muovendo e come. Noi ti ringraziamo di questo tuo intervento e ci sentiamo alla prossima.
A presto, buona giornata a
ciao,
tutti.
Ciao.
Ciao, ciao.